Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Nuova puntata di Fantascientificast e ritorna alla rubrica dedicata al cinema, Mondorama, e qui con noi, come al solito, Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao Omar.
Dunque, anche oggi due recensioni, vero Emanuele?
Sì, parliamo di due film di fantascienza che di cui sicuramente il secondo è molto atteso e ne parleremo meglio. Il primo è Valeria nella città dei mille pianeti e il secondo è il Blade Runner 2049, attesissimo da, sì, dai fan.
Dunque, di Valerian, che cosa ci puoi dire?
Beh, Valerian è un fumetto di fantascienza avventurosa, nasce in, diciamo, nei paesi francofoni, un fumetto franco-belga, molto appunto colorato, divertente, ambientato in un lontanissimo futuro in cui la razza umana si è più o meno dispersa per le galassie e una polizia gestita da varie razze, non solo la razza umana, mantiene l'ordine. Valerian è un agente di questa polizia assieme alla sua diciamo a un altro personaggio che è appunto la capitana Laureline, tant'è che appunto Valerian e Laureline è il nome del fumetto originale. Luc Besson ne ricava un film che appunto sta alla fantascienza avventurosa piena di emozioni, di storie, di avventura e piena di imboscate, agguati, sparatorie, inseguimenti. Film 137 minuti molto tesi e soprattutto molto immaginifici, molto, molto colorati, pieni di tutte quelle invenzioni che Besson ci ha abituato in Il Quinto Elemento. che è una fonte, diciamo, una fonte, anzi in realtà è il Valerian che era una fonte del quinto elemento. Quindi lui, Besson, realizza un sogno della vita e si vede quello di realizzare il film tratto dal fumetto che ha amato quando era ragazzino.
Dunque, per cui ti stavo, mi hai anticipato una domanda che volevo farti, sembra veramente una, un, non dico un cugino del quinto elemento sostanzialmente, cioè tutto questo film, quasi questa fantascienza quasi barocca, no? Giusto?
Di, sì, assolutamente, forse meno in certi punti del quinto elemento, però sicuramente pieno di colore, pieno di razze aliene comiche, con intermezzi comici che non sempre riescono al meglio. Diciamo la verità, Besson sui registri comici non è, non si realizza al massimo. Besson è uno che ci crede molto, si prende anche molto sul serio, però in alcuni momenti il film appassiona. Quello che potrei dire che gli manca, forse, anzi, che gli manca, che di cui abbonda, è un amore così esteso per il suo mondo che in qualche modo Besson carica di infodump in alcuni momenti la storia, di momenti in cui si ferma e comincia a dirci perché questo è il pianeta, è la città,
i famosi spiegoni.
Esatto. Dopo un inizio in cui invece, per esempio, nei titoli di testa sono molto belli, perché riesce a spiegare la storia di questa stazione spaziale, che è appunto la città dei mille pianeti, in maniera molto intuitiva. Si passa dall'ISS, in cui varie nazioni, vari rappresentanti di varie nazioni vengono accolti in uno spirito di fratellanza, a una stazione in cui vari rappresentanti di altre razze aliene vengono accolti alla stessa maniera. Quindi noi capiamo da queste semplici scene che appunto si sta creando un mondo multirazza, multicolore, che non è l'utopia di Star Trek, attenzione, non è l'utopia del, diciamo, dello Star Trek della Federazione, in cui vigeva la pace e l'armonia tra la Federazione Unita dei Pianeti. No, in qualche modo è un'utopia, ma allo stesso tempo è anche pragmatica.
Perché è un melting pot.
Sì, esatto. È questo, cioè le razze aliene e umana portano nello spazio il meglio e il peggio di quello che sono. Riescono a essere, a fare alleanze, ma combinano anche guai. La razza umana stessa è una razza di persone che vogliono fare il bene, ma hanno anche, come il cattivo del film, hanno anche degli elementi che invece vogliono la distruzione globale o vogliono il potere per i loro scopi. Quindi non c'è né un eccesso di ottimismo né un eccesso di pessimismo o di, diciamo, di cupezza da questo punto di vista. Quindi il film diverte, certo, ripeto, con qualche minuto in meno probabilmente avrebbe divertito di più.
Per curiosità, Emanuele, quanto dura?
Perché 137 minuti.
Ecco, per cui anche qua si può aprire quella famosa discussione che dopo semmai si potrebbe approfondire dopo, che sul fatto che apparentemente adesso, se non fai un film che dura minimo 2 ore, no, sembra che non riescano a spiegare, a sviluppare una storia. Comunque, sì, diciamo, tutto sommato, comunque è una pellicola godibile.
Sì, godibilissima, secondo me. Io non veramente, mi dispiace per lo scarso successo commerciale che la pellicola ha avuto negli Stati Uniti, dove paradossalmente un film del genere, che è sì d'azione ma ha anche qualche elemento di riflessione, è risultato indigesto per motivi legati a un mercato che vuole le avventure veramente più decerebrate, più scanzonate. Ecco, c'è sempre un po' di gusto europeo in Valeria. Quindi c'è sempre un tentativo di Besson di rappresentare un significato, un personaggio con un po' più di spessore, anche se per esempio in alcuni casi alcuni dei personaggi, tipo la mutaforma che aiuta Valerian in alcuni momenti, mi dispiace molto che se lo siano praticamente bruciato così, cioè una bella costruzione, poi il personaggio alla fine ha una fine abbastanza discutibile, abbastanza improvvisa, e uno dice ma perché peccato, ma purtroppo Martin anche in questo servizio
sì, infatti non, ne parlavamo, guarda, giusto appunto c'era stata una sorta di discussione su Facebook, abbiamo, è stato già coniato l'effetto Martin,
sì, ma in questo caso probabilmente è più non so, ha creato un effetto drammatico, va bene così, non sappiamo se il film avrà un seguito, mi sembra difficile, anche se Bessona avrebbe voluto inaugurare un franchise, ma dati i successi, l'insuccesso, e dato comunque che il film è costato, è una delle più grosse produzioni in assoluto mai realizzate in Francia, con capitali di tutto il mondo, insomma, è difficile pensare che il film possa trovare dei seguiti, almeno al momento. Poi,
a meno che non subisca, se subisca un destino simile a quello del Quinto Elemento, che anche a suo tempo, quando era uscito, non era stato un grandissimo, aveva quasi rasentato il flop, perché dopo è stato ampiamente dopo rivalutato col passare del tempo.
Sì, anche se appunto poi non, ovviamente là era un'altra struttura, un film che difficilmente si prestava a un seguito, mentre questo è un film che già nasce come appunto adattamento di un fumetto seriale, un albo che esiste da parecchie decine d'anni, quindi contiene in nuce tutti gli elementi per eventuali seguiti, è proprio realizzato apposta da questo punto di vista, attinge a un diverso modo di raccontare, però al momento non sono previsti, ecco.
Okay. Ma è fatto in modo tale che, come dire, ci lascia il finale aperto oppure
no?
Potrebbe...
assolutamente, cioè, un episodio che ha un suo inizio, una sua fine, non c'è niente che lasci pensare a un ritorno di un cattivo o altre, o semplicemente lascia l'idea di nuove avventure, per il semplice fatto che appunto è, come dire, c'è un problema, viene risolto, Valerian e Laureline sono pronti per nuove avventure, cioè questo è il modo, un episodio da questo punto di vista che insomma non chiude per esempio la storia dei personaggi completamente, cioè in qualche modo i personaggi sono pronti ad affrontare altre cose, altre situazioni, perché la loro vita è questa, c'è la missione del giorno, c'è il pericolo che può nascondersi dietro una missione apparentemente normale e che poi si rivela essere una corsa per salvare la galassia, cioè questo è lo spirito un po' della serialità.
Ok, direi che adesso Emanuele lanciamo lo spot, il trailer, l'audio trailer di Valerian, e dopo ci sentiamo per la seconda parte.
Ok.
La missione è una toccata e fuga. Agente Valerian, agirai da solo.
Io lavoro con lei.
Ciao.
Siamo una squadra. Andiamo!
Avete 20 minuti di ritardo.
Il tempo vola quando ci si diverte.
Benvenuti ad Alpha. La città dei mille pianeti, dove per centinaia di anni ogni specie ha condiviso con le altre la conoscenza e l'intelligenza. È il paradiso.
Stupendo.
Dopo secoli di pace e prosperità, una forza ignota vuole distruggere tutto quello che abbiamo creato.
Agenti Valerian e Laureline, avete meno di 10 ore per trovare la minaccia ed eliminarla.
Mettiamoci al lavoro.
Tutto l'universo ci dà la caccia.
Voi due dovrete essere i guardiani del nostro futuro.
Sei sicura di quello che fai?
Valerian, fidati di me.
Quanto tempo resta? come tu.
Il nostro destino è nelle vostre mani.
Gli ho insegnato io a farlo.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
E invece, Emanuele, adesso arriviamo a quello che è il piatto forte della puntata.
Esatto, Blade Runner 2049. Un film che già solo con il nome rievoca un capolavoro assoluto della fantascienza e anche forse della storia del cinema, il Blade Runner del 1982, di cui questo film è il seguito, ambientato 30 anni dopo. Ricordiamo che Blade Runner era ambientato nel 2019 e riprende quel mondo con annunciato da un battage pubblicitario neanche impressionante, ma comunque abbastanza intenso, con dei video tra che raccontano cosa è successo in questi 30 anni, dei video molto belli, tra l'altro, diffusi infatti in questo periodo, con le aspettative che un simile progetto può dare, anche perché appunto man mano che sono cresciute le informazioni, man mano che si è imbarcato il regista Denis Villeneuve, amatissimo dagli appassionati di fantascienza per Arrival, man mano che si è visto che nel cast sarebbe tornato Harrison Ford, tutte le informazioni, l'aggiunta di Gosling, attore anche di richiamo, la sceneggiatura di Fincher che torna dopo appunto il primo film che aveva sceneggiato insieme a David Peoples, quindi Ridley Scott nella produzione, quindi comunque un dream team schierato per questo film, e quindi le aspettative erano altissime. Poi è arrivata anche la notizia che sarebbe stato un bel mattone da 163 minuti, ecco. Quindi allora tutti iniziano a dire ok, aspettiamolo. Alla fine esce negli Stati Uniti, grandiose recensioni, entusiasmi alle stelle da parte anche di critici molto severi, di critici che non inclini alla generosità del cinema, e noi italiani ancora lì ad aspettare le proiezioni stampa, finché finalmente sono arrivate queste proiezioni stampa e siamo andati con l'emozione di chi aveva il ricordo anche di quel capolavoro, e siamo arrivati a vedere un grande capolavoro visivo. Cioè non si può negare che Blade Runner 2049 di Villeneuve sia un film sontuoso dal punto di vista visivo, ha un straordinario, nonostante poi un mondo semidistrutto, cioè fatto di deserti, fatto di
ancora città, ancora più cupo di quello del Blade Runner.
Ancora più cupo, adesso non piove, nevica, le persone vivono sottoterra o quasi, ci sono state c'è stato un mega blackout nel 2022, raccontato appunto in uno di quei video che dicevo, che ha distrutto la memoria di ciò che esisteva prima, e c'è una nuova generazione di Nexus, i Nexus 8, che deve essere cacciata perché sono ancora più pericolosi dei Nexus che avevamo conosciuto in Blade Runner. E K, il Blade Runner interpretato da Ryan Gosling, la prima sorpresa è un replicante creato apposta per uccidere i suoi simili. Quindi qui siamo oltre il dubbio che c'era in Blade Runner, Deckard è o non è l'umano contro il replicante. Man mano che il film presenta i suoi personaggi, ci rendiamo conto che di personaggi umani ne abbiamo visti pochissimi. Abbiamo visto K, scopriamo che la fidanzata di K, Joy, non è altro che una specie di modello super avanzato di Siri, non tangibile, un ologramma che è un assistente personale ultra evoluto, che appunto che è l'assistente del cattivo del film, sì, cattivo, insomma, del personaggio che ha un elemento negativo, anche lì umano, appunto la Love, invece la sua assistente è una replicante cattiva che insegue che insegue K, e in tutto questo il segreto che K scopre quando dà la caccia a un replicante all'inizio del film, Dave Bautista, ossia che dall'unione di Deckard con Rachel 30 anni prima era nato un figlio. Quindi il dubbio, ma come è stato possibile questo miracolo, cioè che dalla vita artificiale si è creata la vita naturale? La ricerca che K, io sto spoilerando tutto, ma qua siamo tra amici, il film l'abbiamo visto tutti, quindi...
Ma poi sai che qui adottiamo la politica, lo sanno che eventualmente skippano la parte, no?
Esatto, però è importante analizzarlo in questo, cioè dopo due settimane analizzarlo così, perché appunto c'è questa ricerca che è l'elemento clou di questo film questa volta, la vita artificiale che si riproduce in molti modi, anzi si riproduce ma non si diciamo viene riprodotta dalla Wallace Corporation, che è l'erede della Tyrell Corporation, ma allo stesso tempo si cerca questo figlio di questa unione perché potrebbe essere il miracolo che potrebbe creare nuove generazioni di replicanti più umani dell'umano, come appunto recitava lo slogan della Tyrell. Finché appunto poi la ricerca porterà K a Deckard, che rimarrà sempre il dubbio, e anche questo film non lo fugherà, se Deckard sia un androide, un replicante oppure no, non è importanza in questa fase, e neanche in questo film evidentemente è importanza, o questa domanda non l'è più. Il risultato è che appunto poi questa ricerca porterà al confronto fra i due e a una risoluzione del mistero di chi sia il figlio di Deckard e Rachel.
Emanuele, come mai la Tyrell Corporation non c'è più?
Beh, la Tyrell Corporation non c'è più perché appunto è stata dichiarata fuori legge la sua produzione ed è semplicemente crollata. Nell'incipit del film poi viene spiegato come venga rilevata da Wallace, che ha appunto questa specie di, potrei dire, super Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ultra cattivo però, quindi un magnate di quelli potentissimi, intelligentissimi, che appunto la cattiveria, cattivo perché cosa vuole fare? Vuole ottenere dei replicanti migliori e vorrebbe portare l'umanità tra le stelle con questi replicanti. Gli è proibito produrne più di una certa quantità di nuove generazioni di replicanti che dovrebbero essere più docili di quelli precedenti. Appunto, K è un replicante che tutto sommato fa il suo lavoro di cacciatore e all'inizio non si pone molte domande. Poi man mano il personaggio cresce e si capisce che c'è una personalità che emerge, appunto anche questa domanda su chi sia, perché poi a un certo punto c'è anche il dubbio, è K il figlio di Deckard? Questa è la grande, questo non lo anticipo, però dico, ci sono una serie di domande, vengono dei dubbi, quando incontra un personaggio c'è sempre il dubbio, ma sta incontrando un uomo o un replicante? Incontra una serie di figure durante il film.
Forse questo, tra l'altro, anche in maniera, se vuoi, ancora più sfacciata rispetto a Blade Runner, chiamiamolo, al primo capitolo. Perché là sostanzialmente in fondo ti chiedevi, qua te lo continui a domandare se sono veri o sintetici.
Ma non, guarda, te lo domandi di rimacchitto, perché poi il film lo risolve subito, cioè ti fa capire subito che le prostitute che incontra durante il film sono replicanti, che la killer è una replicante, cioè la distinzione è molto chiara, non c'è ambiguità in questo film, l'ambiguità è su questa ricerca e l'ambiguità è alla fine su sulla ricerca del sentimento che in questo mondo sembra più appartenere al replicante che non all'umano. E questa poi, perché gli unici personaggi umani di tutto il film alla fine sono la madame, capo della polizia, che sembra avere dei suoi scopi e manda K un po' in giro cercando di risolvere il mistero, ma per cercare di annientarlo, per cercare di soffocare questo segreto, per evitare che poi si diffonda l'idea che i replicanti possono essere autonomi, possono essere vita. Wallace, che è l'altro cattivo, Deckard, che appunto è l'unico personaggio umano che è positivo in tutto questo film, perché appunto sono tre alla fine i grossi personaggi umani, quindi da questo punto di vista no, a parte grosse ambiguità non abbiamo. Viene il dubbio se Deckard, perché c'è anche Leto, appunto il Wallace, che insinua il fatto che Deckard possa essere stato costruito per amare Rachel, ma la domanda rimarrà senza risposta e non lo vedremo soffrire, sanguinare, non... Quindi non sembra difficile che Deckard sia un replicante, quindi rimarrà così. Ci sono delle domande senza risposta nonostante i 163 minuti, non solo quella di Deckard, ma anche delle parentesi aperte molto grosse sulla società dei replicanti, sui loro scopi, su quello che potrebbero fare, e lascia pensare che forse questo universo potrebbe ancora essere esplorato.
Per cui
magari
diciamo
un'altra storia,
sì, cioè si lascia aperto a possibili seguiti.
Sì, perché in realtà quello che questo film è un'altra storia ambientata in quel mondo che lo porta avanti e che riprende il personaggio di Deckard come filo conduttore, ma non è esattamente il seguito della storia di Deckard, non è esattamente il seguito di Blade Runner, perché appunto il protagonista è un altro personaggio, i protagonisti non esiste più la Terra, cioè c'è un mondo che è andato avanti e quindi in qualche modo è quello che è lo scopo di questo film, più che di fare un banale seguito o una banale riproposizione dello stesso film in un'altra chiave.
Ogni civiltà è stata fondata sulle spalle di una manodopera sacrificabile. Ma non posso crearne di più. Benvenuta.
C'è un ordine nelle cose. Questo facciamo qui. Manteniamo l'ordine. Il mondo è fondato su un muro che separa le specie. Di a entrambi i lati che non c'è il muro. E la guerra è certa.
Sei uno sbirro. Una volta facevo il tuo lavoro. Ero bravo.
Lo so.
Che cosa vuoi?
Voglio farti delle domande. La chiave per il futuro è finalmente rivelata. Portalo da me.
Sanno che sei qui.
Te l'ho sempre detto, sei speciale. La tua storia non è finita. Manca ancora una pagina.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it.
E i risultati a botteghino come sono, Emanuele?
Ma guarda, non è che sia andato con un fulmine. Cioè, nonostante che appunto sia uscito da qualche tempo, il 6 ottobre negli Stati Uniti, Il film in patria ha incassato 32 milioni di dollari, quindi adesso è passato meno due, diciamo, sono passate una quindicina di giorni. Il primo weekend non è stato un fulmine. In questo momento, a fronte di un budget di 150 milioni di dollari, ha incassato 49 milioni, quindi un terzo, anzi 81 in tutto il mondo. Quindi ancora non ha raggiunto il suo, non solo i suoi costi, che poi quando si raggiungono i costi non è ancora finita, cioè bisogna che almeno un film incassi 300 milioni per essere un successo, se ne è costato 150. In Italia è il primo nella prima settimana con 2 milioni di euro in incasso. C'è da dire anche lì, in realtà la situazione italiana è anche un po' in ribasso in generale, quindi in questo periodo di ribasso fare comunque 2 milioni di euro nel primo weekend è un risultato non emozionante, ma rispetto al successivo film che è Emoji, che è meno di 1 milione di euro, può dire che Blade Runner ha vinto in Italia la guerra del botteghino, però con cifre che non sono da grande blockbuster, ecco.
E poi tenuto conto anche che parliamo di un film di un certo è brutto dire spessore, di un certo livello, perché un film penso non facilmente assimilabile,
sì.
Hai capito?
Sì, se ti aspetti un action, ecco, sì. È vita grama, perché l'azione qui è lenta, ma non è un difetto, è un ritmo lento, è un coinvolgente dal punto di vista visivo, ma sicuramente non con la frenesia, se non quando l'azione scatta come una molla, non della frenesia degli action facili, dei blockbuster, dei film dei Avengers o dei film di tipo Star Wars, che io amo follemente, ma qui siamo in un altro genere di fantascienza. E, tra l'altro, appunto, essendo anche un film molto molto lungo, magari alcuni si sono potuti anche scoraggiare dal fatto di stare quasi 3 ore a vedere un film. Dico, quindi sicuramente ricordiamo che anche Blade Runner fu fu proprio un insuccesso totale alla fine della sua carriera, della sua uscita al botteghino, e divenne un film di culto negli anni successivi. Quindi siamo di fronte a un film che in cui gli appassionati di fantascienza sono corsi in massa, ma dire che il grande pubblico fosse interessatissimo, insomma, c'è da prendere con le pinze in questo momento.
Certo che, Emanuele, a pensare che, come si vocifera, che Villeneuve prenda in mano anche il remake di Dune.
Beh, Villeneuve è un regista dalla forte capacità visiva. Se c'è un problema in questo film, in Blade Runner per esempio, rispetto ad Arrival, è che qui il testo, nonostante che abbia delle domande, degli interrogativi, il testo, se intendiamo la sceneggiatura, è più basato su stereotipi narrativi, cioè i personaggi non sono personaggi di grande spessore. L'ambientazione, le idee, il sogno in qualche modo si mangiano l'aspetto narrativo, diciamo appunto l'aspetto narrativo sul lato sceneggiatura, ed è un po' il cinema di Villeneuve questo, che si appoggia, penso a Sicario, penso a Non ad Enemy, che è un film già più complesso. Penso appunto a Prisoners, cioè film che raccontano essenzialmente con dei dialoghi e delle figure da cinema di genere un grande progetto visivo. Arrival è allo stesso tempo era un grande progetto visivo e anche un grande film di fantascienza, perché aveva alle spalle un testo con uno spessore notevole, Il racconto di Chang. Qui invece, nonostante l'origine di Chiana, poiché l'universo cinematografico è molto diverso dall'universo del romanzo di Dick, perché ricordiamolo, Blade Runner era tratto da appunto Do Androids Dream of Electric Sheep di Philip Dick, conosciuto come Il cacciatore di androidi. Qui comunque la materia cinematografica è basata sullo stereotipo del noir, la classica situazione in cui bene o male i personaggi ripetono battute del tipo bastardo io ti ucciderò, ma io ehi bello dove vai, la ragazza che circuisce l'uomo e così via. Ecco, di questo, questa è una profonda dicotomia in questo film, che io credo sia anche voluta fondamentalmente, cioè questa semplicità, questo annullare il testo.
In conclusione, diciamo, Emanuele, comunque un appassionato di fantascienza, 3 ore però se le passa anche tranquillamente.
Se le deve vedere, non è un film che posso sconsigliare di vedere nonostante questo limite, perché, ripeto, la parte visiva, la parte di costruzione del mondo, la parte in cui vengono lanciati alcuni importanti interrogativi è pregnante. Se si è amato il film originale ci saranno inevitabili confronti, ci saranno inevitabili ragionamenti, ma quelli lascio a chi li vuole fare. Io personalmente preferisco sempre evitarli, perché è inutile confrontare con qualcosa che è rimasto nella... È chiaro che non puoi prescindere dal parlarne, dal dire guarda, c'era questo film, le strizzatine d'occhio ci sono in tutto il film, nel senso che quelli che sono dei veri e propri fan service, riferimenti alle atmosfere, anche citazioni di brani musicali. Qui per esempio non c'è Vangelis, stavolta c'è Hans Zimmer, che fa sempre il solito Zimmer, ma i suoi momenti migliori sono quelli in cui furbamente cita la partitura originale di Vangelis, tutto fatto apposta per richiamare in qualche modo il fan e ricordargli quello che aveva vissuto, facendogli anche capire però che è un'altra cosa questo film.
Invece, passando da, che, diciamo, quella che potrebbe essere una saga nascente, invece una saga consolidata e qualcosa di recentissimo, mi tocca fartela la domanda. Allora, è uscito il trailer in italiano di Star Wars, sì, Ultimi Jedi. Allora?
Star Wars è inutile dire, se io e te siamo qua, almeno io se sono qua perché nel 70, quando fu nel 77, vidi Star Wars al cinema e ne fui folgorato, quindi in realtà è evidente che Star Wars per me è un amore che guardo, che rischio di essere, diciamo, di cui nel parlare rischio di essere acritico, però in questo caso il divertimento c'è l'emozione, c'è il classico trailer fatto apposta per la una serie di elementi avventurosi, di emozione, e la ricerca di Rey, il rapporto con Luke, il rapporto con Kylo Ren, probabilmente anche l'addio alla principessa Leia, che è stato probabilmente inserito dopo la morte di Carrie Fisher. Una serie di elementi che ti vogliono attirare per dirti guarda, starai per vedere un grande spettacolo e sicuramente ti emozionerai se sei fan di Star Wars, ed è questo trailer. Giustamente c'è da ricordare che i trailer mentono sempre spudoratamente,
sì, poi, soprattutto ultimamente.
Sì, ma in realtà anche se andiamo a guardare quelli degli anni 80, degli anni 70, erano costruiti diversamente, però è chiaro che cercavano sempre di presentare il meglio. È paradossale come sia cambiata, in questo è vero, la gestione del trailer, perché in realtà una volta probabilmente raccontavano quasi l'intero film, senza vergognarsi anzi di dire in alcuni momenti anche qualche passaggio fondamentale. Se si va a guardare il trailer di L'Impero colpisce ancora, o di Guerre Stellari, o di altri film, o anche di Superman, non dico solo Star Wars, di tanti film tra gli anni 70 e 80, è quasi il riassunto dell'intero film, mentre adesso sono molto più furbi. Il montaggio stesso spiazzante, cose che vengono prima, dopo, durante, momenti che non c'entrano niente, in teoria passaggi di campo che in realtà preludono a un'altra scena che invece non è quella successiva a quella che vedremo nel film, furbate apposta per spiazzare, per arrivare al cinema come dire, ancora sorpresi, perché anche se poi accade che ne vengono distribuiti 30, 40 per dire trailer o uno a settimana,
oppure, comunque... oppure in progressione, no? Sempre aggiungendosi un pezzettino.
Sì, poi alla fine magari il trailer dura inizialmente 30 secondi, poi 45, poi 60, ma non è che appunto sono 60 secondi nuovi, sono i 30 di prima più 15 più altri 15. Il trailer finale arriva a essere 2 minuti e 30, ma in realtà è la somma di tutti i trailer precedenti. Quindi anche lì non è che poi vediamo 120 minuti di film e allora ci viene rivelato chissà che cosa. Quindi a questo punto possiamo stare tranquilli che se c'è un segreto in questo film, non è quello che è, per esempio nel finale di questo trailer sembra farci vedere addirittura Rey e Kylo Ren unirsi e probabilmente addirittura fare un'alleanza. Cioè sarebbe interessante capire che cosa c'è dietro questa frase, io ho bisogno di qualcuno che mi addestri, che mi aiuti, mi porti in questo mondo, e magari che sembra rivolta a Kylo Ren. Sarà così, per esempio? Queste sono cose che servono a creare hype, a creare quell'emozione che poi ci porterà tutti in massa al cinema il 13 dicembre.
Che sono, ho visto che sono già aperte tra l'altro le prevendite dei biglietti.
Ma questo già da un mese, credo. Tutto il cinema in questo momento ha un problema di sbigliettamento molto grosso, non solamente in Italia, quindi è chiaro che grossi film come questi cercano di smuovere un po' le persone, di portarle in sala, perché insomma non in questo momento io da un po' che andando al cinema non vedo le folle anche nel weekend che avevano un tempo. Ci sono tante forme di concorrenza e quindi anche i trailer devono cercare di fomentarti il più possibile perché il film ha ancora una vita nelle sale, per me è innegabile, cioè il grande schermo, il sonoro. Per quanto uno schermo Full HD in un buon impianto possono essere validi, la grandiosità dello spettacolo del grande schermo non è ancora superata.
Infatti. Tanto ho visto che c'è dentro anche un piccolo, speriamo che sfruttino un po' di più il personaggio del Capitan Phasma.
Sembra tornare, sembrava, non si era capito se era morto, ma per fortuna c'è, quindi ecco, si spera che non sia un'altra scena di 3 secondi, piglia una botta e cade e sparisce di scena. Quindi anche lì questo si intuiva che era difficile che se lo avrebbero bruciato, però sai com'è, molte volte il cinema ci aiuta, non ci delude da questo punto di vista. Vedremo come sarà. Tra l'altro, se ancora aspettiamo il secondo, se per questo penso che non arriverà il secondo, che già comincerà l'hype per il terzo, perché già sappiamo che tornerà J.J. Abrams, già ci sono delle notizie sul prossimo spin-off, anzi notizie, già aspettiamo a Natale Han Solo, al Natale successivo, quindi insomma di hype su Star Wars ne avremo per ancora per parecchi anni.
Benissimo, prima di concludere, Emanuele, volevo fare un annuncio, una sorta di autopromozione. Volevo avvisare i nostri ascoltatori che a partire, diciamo, in podcast non si dice mai la data, comunque a partire dall'inizio di questa settimana, il podcast, come spero che lo ascolterete quando esce, per cui venerdì, abbiamo implementato il sistema di, chiamiamolo, abbonamento tramite Patreon. Patreon è una piattaforma che permette, se volete, di fondamentalmente sottoscrivere una specie di abbonamento nei confronti di Fantascientifica, diventare i nostri, si può dire, produttori. Perché Patreon? Perché realizzare Fantascientificast per tutti noi è un piacere, e tra l'altro poi anche per molti di noi è anche un momento di svago, un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona e ci piace. Fantascientificast, voglio sottolineare, che rimarrà sempre accessibile e scaricabile gratuitamente, però ovviamente per realizzare Fantascientificast ci sono ovviamente, naturalmente, dei costi. Ad esempio, tanto per dirvene alcuni, l'hosting sulla piattaforma di podcasting, che nel nostro caso è Podbean, la licenza SIAE, l'hardware e software che utilizziamo per la produzione e post-produzione. E attualmente questi costi sono sostenuti da noi direttamente. Ovviamente con voi ascoltatori potete, tramite Patreon, contribuire ad alleviare questi costi, e Patreon ci dà anche la possibilità eventualmente di modulare i livelli di donazione e poi anche di fissare delle milestone che troverete poi sulla pagina di Patreon, pagina fantascientifica su Patreon, che vogliamo raggiungere con i vari livelli di funzionamento. Allora, io ringrazio tutti a nome di tutta la redazione, a chi vorrà contribuire, e se volete contribuire, a parte i pulsanti sul sito di Fantascientificast, potete andare direttamente anche sulla pagina di Patreon, che è www.patreon, come proprio ve lo sto dicendo, patreon.com/fantascientificast. Dunque, direi che per questa puntata è tutto, Emanuele. Noi adesso, tanto, siamo abbastanza anche in prospicienza, perché questo fine settimana avremo anche Strani Mondi, vero Emanuele?
Esatto, quindi ci si rivedrà Strani Mondi. Ecco. Tutti quanti, sì, appassionatamente, l'occasione per incontrarsi fra appassionati del libro fantastico a 360 gradi. Il 14 e 15 di ottobre, di andate le dico, sì, del 2018.
Si spera che, tanto, come ripeto, di solito i nostri ascoltatori sono lì che aspettano sempre che sia puntata, per cui fate ancora in tempo tranquillamente a venire a trovarci. Tra l'altro poi Fantascientifica da quest'anno avrà l'onore di essere media partner ufficiale, per cui ci siamo lì fisicamente, per cui chi vuole venirci a trovare anche proprio per parlare assieme, per berci un caffè assieme, siamo lì. Bene Emanuele, ti ringrazio per la puntata e a questo punto alla prossima.
Ringrazio te e arrivederci a tutti. Buona serata.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon, www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.